Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Nutriti. Per mantenere il ritmo delle tue passioni hai bisogno di un'energia tutta nuova, quella di Cetil Air Nutrition. Fai di ogni performance la tua performance migliore con Cetil Air Nutrition.
Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Con i suoi romanzi, Fabio Genovesi ci ha portato spesso nel suo mondo familiare. Una famiglia allargata, fatta di genitori, nonni, zii o amici di famiglia, chiamati appunto zii. Una dimensione di tenerezza, di affetto e di cura, che torna in Mie magnifiche maestre, scritto appunto da Fabio Genovesi e pubblicato da Mondadori. Nella settimana in cui sta per compiere 50 anni, arrivano in sogno a Fabio scrittore le donne della sua famiglia ormai scomparse. Se gli insegnamenti degli uomini erano stati più pragmatici e immediati, perché insomma c'era anche il tentativo di costruire un'identità maschile, le donne hanno trasmesso insegnamenti per determinare forse l'essere umano a tutto tondo. E così ci sono la trisnonna Isolina, ma ci sono anche la zia Gilda che lo portava sempre ai funerali, la zia Irene, in realtà non è una zia di sangue, ma questo non importa, che lo fa innamorare del cinema. E poi in questi sogni in cui si ripresentano appunto le donne della famiglia compare anche una bambina con i capelli ricci, ma insomma lo scrittore non ricorda proprio chi sia. Con uno stile poetico e delicato, con il suo tradizionale sguardo sghembo e critico anche sulla realtà, Fabio Genovesi ci consegna un romanzo sul senso delle vite, la propria e quelle degli altri. Un romanzo sul sogno, che non è in antitesi alla realtà, ma anche un romanzo sulla morte, che non è vista come la fine della vita. Fabio Genovesi, partiamo appunto dal motivo che ti ha spinto a scrivere questo romanzo. Tu racconti che si avvicinava il tuo compleanno dei 50 anni e loro ti sono venute in sogno.
È strano, questo libro non l'ho scritto io, cioè l'ha scritto loro e infatti se piace non è merito mio, se non piace non è colpa mia. Mancava una settimana al mio 50° compleanno e stavo scrivendo un'altra cosa che andava liscia, troppo liscia forse, avrei dovuto sospettare. E poi una settimana da questo compleanno, questa cifra tonda, e sono arrivate nei miei sogni. La mia famiglia ha sempre creduto ai sogni, l'essere umano ha sempre creduto ai sogni, fino alle culture, gli antichi greci, i romani, gli egizi, culture che noi stimiamo, veneriamo, credevano moltissimo ai sogni. E i sogni sono in fondo un dono del cielo che abbiamo, è l'occasione nostra di essere liberi, non costano nulla ma ci possono portare ovunque nel mondo e nel tempo, ci rimettono a contatto con persone che abbiamo amato e non ci sono più, e noi questa opportunità enorme l'abbiamo umiliata nel Novecento cominciando a affrontarla psicologicamente. E quindi i sogni sono un modo per capire il nostro inconscio, che è la cosa più triste del mondo. A me di me non mi interessa niente. Abbiamo a disposizione un mondo immenso e noi stiamo a pensare al nostro inconscio. Ma perché? Io sogno mia nonna che mi regala i biscotti e voglio dire, ho visto mia nonna e sono felice. Perché devo dire no? È un simbolo di qualcosa di irrisolto. Abbiamo la libertà e ce la siamo rovinata. È un libro sulla libertà che abbiamo e non vogliamo.
È un libro sicuramente sulla libertà, ma è anche un libro un po' su quella che abbiamo imparato a conoscere come la filosofia di vita di Fabio Genovesi. Quando parlo di sguardo sghembo e critico sulla realtà intendo anche questo, cioè non ti piace una realtà stereotipata dove le persone sono egocentriche, dove ci sono determinate regole, c'è sempre uno sguardo altro e infatti i sogni, ma anche i segni, ma in questo caso i sogni, non sono la fine della realtà, non sono in antitesi alla realtà per te. Tu credi nei sogni e anche nei segni.
Una volta un prete mi ha detto: lei crede troppo. Detto da un parroco è interessante, ma io credo a tutto, perché sono grato al cielo di tutta questa cosa che c'è e credo che non credere a qualcosa in un mondo così pieno di meraviglie sia un atto di presunzione enorme, tipico nostro col nostro ego maledetto, no? Noi pensiamo che le stelle brillino per noi. Noi siamo solo sulla traiettoria casuale della luce delle stelle, fra l'altro antichissima, e però non è un modo per essere negativi, è un modo per essere positivi, perché se tu pensi di essere il centro del mondo, di colpo non ti tornano molte cose. Come mai è successa questa cosa? Come mai contro di me? No, siamo in mezzo a un Luna Park, non possiamo pretendere che tutto ruoti intorno a noi, e quindi i sogni, i segni sono importanti nella vita, altrimenti a cosa dobbiamo credere? Noi oggi crediamo agli economisti, lo trovo ridicolo. Gli economisti sono quelli che ci dicono oggi cosa fare domani, e domani ci diranno come mai non è andata bene, ci spiegheranno ancora, e noi abbiamo bisogno di credere a qualcuno. Io preferisco credere alla mia nonna e alle mie zie piuttosto che agli economisti, perché di sicuro mi vogliono più bene.
Ecco, questa frase detta su Radio 24, insomma, è abbastanza forte, è una dichiarazione di intenti, scherzo naturalmente. Devo dire che nei tuoi romanzi c'è sempre anche la meraviglia del modo in cui si può guardare il mondo, ma soprattutto la meraviglia del modo in cui si possono guardare le persone. Per esempio, zia Gilda, la zia Gilda che quando eri piccolo ti portava ai funerali, lei era appassionata di funerali, non conosceva neanche le persone che morivano, si inventava le storie sui morti, e tu a un certo punto scrivi: accanto alla zia ogni funerale è un viaggio. Quindi anche una cosa apparentemente triste può celare meraviglia.
Spesso sì, lei era stupenda, lei amava andare ai funerali, li viveva come gli altri andavano al cinema, andava a vedere il muro dei necrologi, degli annunci mortuari, come altri vanno a vedere i manifesti del cinema, e quindi diceva: guarda questo qui che è morto a 102 anni, non me lo posso perdere, dove? A che ora lo fanno? Alle 18 a Pietrasanta, mi è comodo, andiamo. Era come il cinema, e mi raccontava, siccome spesso non conosceva le persone dei funerali, io le chiedevo chi erano, visto che mi ci portava, e lei mi diceva, mi raccontava la storia inventandola lì per lì, ed erano bellissime queste storie, tanto che alla fine a me dispiaceva solo di non poterla conoscere quella persona. Dico: però peccato che è morta e non l'ho conosciuta. E lei mi diceva: che problema c'è? Fra poco morirai anche tu e la conoscerai. E dicevo: ah, meno male, no? Cioè, è un modo per vivere in quel modo lì. La vita non è brutta, la vita è bella, ma è molto facile rendercela brutta, e noi lo sappiamo fare benissimo. Lei invece mi spiegava com'è bella la vita, com'è bella paradossalmente anche la morte, perché la chiude e quindi ce la fa vedere.
I funerali diventavano quindi racconti e davano spazio all'immaginazione, ma l'innamoramento per il cinema ti è arrivato da una zia non di sangue, diciamo, zia Irene, che era un'amica di famiglia. C'è una scena molto divertente, anche ironica, perché insomma zia Irene dice: io non posso avere figli perché non mi piacciono i maschi. E tu le rispondi: se non ti piacciono i maschi, basta che fai una bimba femmina e sei a posto. Quindi quello è lo sguardo fanciullesco che tu come scrittore ti porti sempre dentro quando narri le tue storie.
Ma sì, è uno sguardo che a volte per alcuni, forse sai, nell'ambiente italiano della letteratura, dell'arte, composto per la maggior parte di noia e di impostazione, è quasi considerato un difetto, no? Perché è uno sguardo considerato semplice, ma non è semplice per niente mantenerlo. Quindi è facile non averlo quando te lo sei dimenticato e l'hai perso, e allora diventa tutto amarezza, grigiore, polvere. La fortuna di averlo dentro è una miniera per me inesauribile, non smetterò mai di utilizzarlo, e è quello sguardo che ti fa dire, per esempio, a me piace, io ho una giacca che mi piace moltissimo ed è a quadretti, ed ho un paio di pantaloni che mi piacciono moltissimo e sono a righe, mi piace metterli, me li metto insieme. Non puoi metterli insieme perché uno è quadretti e una riga. Ecco, non puoi metterli insieme, per questo è una spiegazione adulta, polverosa, che io rifuggo, me li metto insieme, sto da Dio e mi ci piaccio. Se non piaccio agli altri, credo sia un problema veramente piccolo e soprattutto non mio.
A proposito della filosofia di vita e delle vite che Fabio Genovesi ha incrociato appunto nella sua, tu a un certo punto scrivi: ascoltare i morti può sembrare assurdo, ma lo è di più buttare i giorni ascoltando tante persone intorno a noi, scabrosamente noiose, che mai ci interessano, mai ci smuovono e appassionano, eppure le ascoltiamo per l'unico misero motivo che sono vive. Questa è un'affermazione, insomma, abbastanza forte.
Sì, però se ci pensi è vero, cioè quante volte se ascolti una persona e fai finta di ascoltare speri solo che passi il tempo. E io, mia nonna, le ho voluto un bene dell'anima e glielo voglio identico, e lo trovo la cosa più assurda del mondo che sia morta. È già ingiusto che sia morta. Se poi addirittura non ci posso nemmeno più parlare, questo è scandaloso. E invece ci posso parlare. Quante volte le persone mi dicono: è morta mia nonna, mia mamma, e non le ho detto abbastanza quanto le voglio bene. E dico: diglielo ora. Diglielo ora. Magari non, io non lo so se lei lo sente, credo di sì. Ma anche se non lo sentisse, fa tanto bene a te dirlo. Quindi dillo.
Naturalmente in questo romanzo compaiono anche i tuoi genitori e sono sempre delle persone veramente tenere e deliziose. Tu a un certo punto scrivi: la mamma e il babbo sono sempre stati alla pari, fra loro e con me. E quando mi hanno messo al mondo non sembrava aspettassero un figlio, ma un amico per giocare alla vita insieme. E poi dici: qualcuno penserà che non va bene, che non è educativo, eccetera, eccetera. Però c'è sempre questa dimensione anche del gioco con i tuoi genitori e con le persone della tua famiglia allargata. Quanto è contato effettivamente il gioco, sia con, diciamo, gli zii maschi, che abbiamo detto hanno contribuito alla tua identità maschile, ma anche a tutte queste donne della tua vita?
Tantissimo, il gioco è l'unica cosa che mi tiene in vita oggi, è che per me è tutto uno splendido gioco. La vita è un gioco, se pensi a quanto dura l'universo infinito e cosa siamo noi, non siamo nemmeno delle pedine, perché è troppo, siamo meno, e però è l'unica cosa che abbiamo. E quindi è un gioco, ma al tempo stesso è drammaticamente serio, e quindi bisogna giocare molto bene. A me la vita me la salva il fatto che gioco, cioè per venire a Milano ieri il treno è stato in ritardo di 2 ore. A un certo punto ho detto: vediamo se quant'è il ritardo massimo annuo quest'anno, vediamo se riusciamo a batterlo. Cioè devi prendere le cose come un gioco. Allora dici: oddio, si riparte, peccato, perché bastava mezz'ora e eravamo quelli del record. La vita è anche un gioco. Ai bambini si insegna sempre una serietà finta, impostata. Dalla nostra tristezza grigia vogliamo educarli a raggiungere noi. E invece io preferisco lasciarli liberi di vedere i colori, di giocare. Le persone che giocano sono felici. La vita è un gioco. È questo il gioco che fa bella la vita. Invece noi crediamo solo ai giochi brutti che ci mortificano.
E a proposito di vita, sempre leggo dal tuo romanzo perché ho segnato tante frasi. Nella vita si nasce più volte, come più volte si muore. Io, per esempio, sono morto il primo giorno che mi hanno mandato a scuola. Sono morto quando è morto mio cugino Luca. E sono nato quel pomeriggio di giugno accanto alla zia Irene, quando sostanzialmente hai scoperto il cinema. Quindi anche qui si muore e si nasce, infinite volte.
Sempre. La vita è questa cosa qua, e quando sento per esempio quelle cose drammatiche come dei ragazzini che prendono un brutto voto e si buttano dal palazzo e muoiono, questo è un ragazzino che ha imparato male, cioè non gli hanno detto che la vita è così, si muore e si rinasce, ci si fa molto male, ma da quel male nasce qualcos'altro. Cresciamo pensando alla perfezione, e nel libro io ne parlo molto della perfezione. È la più grande bugia che ci sia. Qualsiasi cosa perfetta non può essere bella, perché la bellezza vera, per adattarsi al nostro mondo, deve avere le grinze, le rughe, le pieghe. È così. Qualsiasi cosa perfetta è un nostro sogno destinato solo a produrre insoddisfazione e bruttezza. Niente sarà perfetto. I trionfi più grandi della tua vita, ti farà male la pancia quel giorno lì, magari trovi l'amore della tua vita, ma quel giorno lì c'è il mal di testa. La bellezza non sta nella perfezione, ma nel saper vivere bene anche quelle piccole cose che la rendono imperfetta, no? E questa cosa è una cosa che mi hanno insegnato le donne di casa mia, e l'ho capita dopo che erano morte, dopo un po' di tempo. Però la bellezza è anche questo, che le cose importanti vanno nel profondo, stanno lì, non le vedi, e poi escono piano piano e ti illuminano.
Fra le donne che compaiono, diciamo, nei tuoi sogni c'è anche la trisnonna Isolina, e qui insomma ci sono scene anche piuttosto forti, perché nella tua famiglia è ricordata come la donna che era innamoratissima del marito, quindi questa iconografia familiare. Però tutto nasce da un colpo di falce, ma non vi dico di più perché bisogna leggere il libro per scoprirlo. L'ultima cosa che vorrei chiederti riguarda il senso proprio della famiglia, perché tu parli sempre di questa famiglia allargata, come si dice oggi, e lo specifichi proprio che non è il legame di sangue. A un certo punto tu scrivi: se la famiglia di sangue è un albero, questa è un bosco, dove le radici sono diverse, ma i rami salgono a intrecciarsi e a sorreggersi in magnifici disegni sempre diversi. Cos'è per te allora la famiglia?
È esattamente quella cosa lì. A me della famiglia cosiddetta naturale, quella, non me ne frega nulla, e invece per me la famiglia è la cosa più importante del mondo, ma è diversa, non quella la famiglia, proteggiamo la famiglia, quella cosa ridicola. La famiglia è quella che ti crea intorno e che, viva Dio, puoi sceglierti te, e la famiglia vera è quella dell'affetto. Gli alberi, ho fatto il giardiniere tanti anni prima di poter vivere di scrittura, e lavorare nella natura ti insegna a scrivere e a vivere. Gli alberi hanno le radici. Le radici, ognuno ha le sue, ma non bastano. I rami sono fondamentali per reggersi l'uno all'altro e per creare equilibrio. L'importanza dei rami è fondamentale. Tutte le persone a cui vogliamo bene sono rami, e le persone che ci vogliono bene sono rami per noi, per reggerci. Le radici non bastano mai quando c'è il vento forte, e gli altri alberi attaccati non esistono. Esistono quelli che ti danno i rami, e a me piacciono quelle cose lì, la famiglia di affetto e non di sangue. Il sangue serve solo a versarlo quando ci sono le guerre o come per scusa per fare delle cose orribili. Invece l'affetto è trasparente ed è una cosa molto più bella. C'è una frase bellissima di Johnny Cash, che era un grande cantautore americano, che diceva: la mia vita è un cammino illuminato solo dalle persone che ho amato. E io credo che questo romanzo sia esattamente questa cosa qua, un inno alla famiglia che si incontra e si riconosce.
Grazie a Fabio Genovesi, ora in libreria con Mie magnifiche maestre, pubblicato da Mondadori. Grazie.
Grazie, grazie a te Alessandra, grazie a voi.
Il cacciatore di libri.
Nessuno conosce Sayuki, pubblicato da Bompiani, è il nuovo romanzo di Francesca Scotti, scrittrice italiana che ha vissuto per anni in Giappone. Con uno stile poetico e nello stesso tempo asciutto, che fa della sottrazione il suo tratto distintivo, si racconta una storia in cui l'assenza è protagonista. Sayuki è una donna giapponese che vive in Italia e che dopo 7 anni di matrimonio si separa dal marito Vittorio. Una separazione che i due definiscono consensuale, ma di cui non indagano le ragioni. Sayuki convoca la famiglia di Vittorio per un pranzo. L'invito viene recapitato alla suocera Cecilia, alla cognata Ambra, al cognato Samuele. Tutto il romanzo narra i pensieri di questi personaggi dal momento in cui ricevono appunto questo invito al giorno del pranzo. Tutti temono che Sayuki voglia rivelare un segreto che ognuno di loro ha. Sayuki, quindi, in teoria sarebbe un po' la protagonista del romanzo. Dico in teoria perché in realtà sembra quasi brillare per la sua assenza, più che altro per il suo essere inafferrabile. I lettori la conoscono soprattutto attraverso i pensieri degli altri personaggi e attraverso i gesti che compie nel suo negozio di fiori. Quindi è una presenza sottile e rarefatta, che però alla fine risulta essere veramente il pilastro della struttura narrativa. È proprio intorno a lei che gli altri personaggi si definiscono e manifestano le proprie emozioni. Francesca Scotti, Sayuki, abbiamo detto, è la protagonista, nel senso che insomma è anche nel titolo, è anche presente nel titolo, ma come dicevo è presente quasi per sottrazione. A un certo punto tu scrivi: lei è visibile ma invisibile, e lì ma è anche altrove. In che modo hai voluto costruirla?
Quella è proprio una frase emblematica, perché Sayuki, pur essendo un agente scatenante di una serie di reazioni all'interno di questa famiglia e all'interno di ciascuno dei personaggi, lei poi la vediamo per la sua storia, per il suo passato, attraverso i flashback, però lì per lì non vediamo davvero quello che sta succedendo, ed è un po' come se fosse altrove, come una luce delle stelle, no? Noi la vediamo adesso, ma quella luce ci mette del tempo ad arrivare a noi, e forse come Sayuki appunto è già altrove. E quindi è un personaggio che muove le energie degli altri, e le sue però seguono un'altra traiettoria, un progetto diverso, molto in funzione invece del benessere delle persone che la circondano, anche se inizialmente chiaramente non è così esplicita la sua intenzione, anzi è il contrario.
Diciamo che all'inizio non sembra un personaggio dirompente, però, come dicevo, è veramente il pilastro di tutto questo romanzo. Di Sayuki, dicevamo, sappiamo poco, lo sappiamo soprattutto attraverso effettivamente qualche flashback, ma soprattutto attraverso lo sguardo degli altri personaggi. A un certo punto del romanzo, per esempio, la suocera, quindi Cecilia, questa donna di 73 anni, pensa: giusto una cosa l'aveva impensierita, Sayuki non sapeva abbracciare, avvicinava il corpo rigida, con i gomiti piegati e le mani che si appoggiavano a pena sulle spalle di chi aveva di fronte. Temeva che suo figlio non avrebbe ricevuto abbastanza amore. Ecco, questo è un carattere distintivo che colpisce subito l'immaginario della suocera Cecilia. Sayuki è comunque molto amata dalla famiglia del marito, però per esempio questo è un particolare che la colpisce e che caratterizza Sayuki.
Sì, perché Sayuki è un personaggio che, pur essendo, come hai detto giustamente, molto integrato nella famiglia, molto amato, resta un pochino distante, un po' forse per il suo carattere, un po' per la cultura nella quale è nata, che sicuramente la rende con un altro linguaggio anche degli affetti rispetto a quello che trova in questa famiglia. Però la cosa interessante è che, appunto, come dicevi, la vediamo attraverso gli sguardi, quindi molto molto positiva, se non per delle incrinature, come in questo caso. Cecilia la ama, la trova bellissima, le amiche la invidiano perché le regala i fiori, perché è così delicata, si immagina addirittura i futuri bambini come saranno. E poi però questo gesto, questo invito, questa convocazione a pranzo comincia a far affiorare queste incrinature, quindi questa cosa che non sa abbracciare, per esempio, se in un primo momento era uno dei difetti, un difetto insieme forse a dei piedi non tanto belli in un quadro di meraviglia, diventa invece un campanello d'allarme, quindi tutti cominciano a temere e a rendersi conto di non conoscere questa persona e di temerla. Si tratta di proiezioni in un senso e nell'altro, ma che un personaggio così evanescente come Sayuki riesce benissimo a incarnare, a portare su di sé, perché lei cambia verso di continuo in base a come la guardano gli altri, rispecchia, cioè è un personaggio quasi a specchio in questo senso.
Infatti, per esempio, anche la cognata la adora, vorrebbe avere con lei un rapporto più intenso, più amichevole, la insegue, e invece Sayuki, come dicevamo all'inizio, è veramente inafferrabile. Tutto il romanzo poi si basa su quello che i vari personaggi pensano che Sayuki possa rivelare, ed è proprio in questi pensieri che loro si rendono conto che non la conoscono affatto e che quindi da lei potrebbero aspettarsi di tutto.
Esatto, ed è lì che diventa spaventoso, ma quasi desiderato, perché ad un certo punto, rispetto a questo invito, ciascuno potrebbe sottrarsi, potrebbe dire: noi semplicemente non verremo a vederci messi in piazza, a vedere i nostri segreti, perché appunto poi ciascuno pensa che sarà il proprio, in un atto anche di egocentrismo, però è quello che in effetti succede, di sottrarsi. E invece no, perché comunque Sayuki ha un potere anche attrattivo, e lei lo sa, e quindi rispetto a questo momento spaventoso di vedersi svelati c'è allo stesso tempo il desiderio di vedersi svelati, perché quello che portano dentro è un peso grande, e Sayuki porta ciascuno proprio lì a vederlo da vicino.
Abbiamo detto che vediamo noi come lettori Sayuki attraverso soprattutto gli occhi degli altri personaggi, ma la vediamo anche attraverso i gesti, perché questo tuo romanzo è pieno di gesti, un po' di tutti, ma anche soprattutto di Sayuki, i suoi gesti con i fiori. Tu a un certo punto scrivi che lei ha sviluppato un personalissimo linguaggio dei fiori, che non è quello che normalmente si pensa, e infatti tu scrivi: un linguaggio modellato sulla forma invisibile delle radici, su quella delle foglie, dei petali e anche dei boccioli che vede schiudersi nella mente. Un linguaggio fatto di suggestioni raccolte in mondi solo in apparenza distanti, nel quale passato e avvenire coesistono. In questo si inizia a intravedere anche un po' forse la filosofia del pensiero giapponese. In un altro punto, per esempio, parli di vita e di morte come circolarità, che è un'altra caratteristica del pensiero giapponese. In questo, ovviamente, il tuo aver vissuto tanti anni in Giappone ha influenzato la costruzione di questo personaggio e l'ha reso credibilissimo.
Assolutamente, in questa doppia, come dire, declinazione, quella di affidarle alcuni aspetti del pensiero giapponese, della vita giapponese, l'attenzione al mondo altro rispetto a quello degli esseri umani, quindi il susseguirsi delle stagioni, le piante, sicuramente, e anche parte della mia esperienza personale. Per me il Giappone, nonostante sia casa, è rimasto per lungo tempo e rimane qualcosa di misterioso ed inafferrabile. Quindi in quel non conoscere Sayuki c'è un po' anche quel mio nonno, nonostante appunto 12 anni non siano pochi, continuamente vedere qualcosa che sfugge, attrae, ma arricchisce ogni volta anche per quella tensione che ti porta, ogni tanto un po' spaventosa, un po' sinistra, perché non capire determinate dinamiche, non conoscere, non riuscire ad afferrare fino in fondo alcuni concetti filosofici che ci affascinano, in realtà poi ti restituisce una grande ricchezza, ma fa perdere l'equilibrio.
E in un altro punto del romanzo parli di come, per esempio, le persone possano lasciare impresso nei luoghi qualcosa di, sono capaci di modificare i luoghi. Anche questo fa parte appunto di questa grande filosofia giapponese, o è una cosa di Francesca Scotti?
Ma sicuramente Francesca Scotti qua c'è al 100%, perché il fatto di imprimersi nei luoghi, di caratterizzarli, ma c'è anche in realtà di questo pensiero, il fatto che comunque siamo in un universo, non siamo distinti, ogni azione porta ad una reazione che non è soltanto relativa all'essere, ma ad un disegno molto più grande. Quindi quello di ampliare lo sguardo, e al contrario di quello che fanno i personaggi di questo romanzo, perché loro, mentre loro lo stanno stringendo, lei lo sta aprendo, e in questo c'è anche un po' il discorso delle due culture nelle quali io ho vissuto e vivo, e la ricchezza di entrambe, ecco, in qualche modo.
Pensando a tutti i tuoi romanzi, Francesca, credo che il tema dell'invisibilità, ma anche e soprattutto quello della sottrazione, quello dell'essere inafferrabile, è un tema che caratterizza molti dei tuoi personaggi. Perché?
Sì, sicuramente il fatto di portare i personaggi, quelli giapponesi in particolare, ma in realtà spesso in tante storie, almeno uno si muove in quella zona liminale, che è tra due mondi che possono essere il sonno e la veglia, il presente e il passato, la morte e la vita, e in questo anche le piante, no? I fiori recisi aiutano molto, perché c'è l'acqua, che è questo spazio un po', il momento in cui il fiore entra nell'acqua, che attraversa quella soglia. E quindi sì, credo che mi affascini davvero tanto la liminalità, il fatto di essere in uno spazio in cui niente è così definito e forse non è così importante che lo sia, e il fatto che i personaggi possano attraversarlo mi sembra che dia più ricchezza e più volume. Sicuramente è qualcosa che mi incuriosisce, quindi li porto lì e vediamo che cosa succede una volta che sono arrivati in questa zona mista, da che parte scelgono di andare, perché comunque essere sulla soglia bisogna decidere, o la si attraversa o si torna indietro.
Grazie a Francesca Scotti, ora in libreria con Nessuno conosce Sayuki, pubblicato da Bompiani. Grazie.
Grazie.
E anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook, alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri /Radio24, e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma mi raccomando, senza l'articolo IL. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.
Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Nutriti. Per mantenere il ritmo delle tue passioni hai bisogno di un'energia tutta nuova, quella di Cetil Air Nutrition. Fai di ogni performance la tua performance migliore con Cetil Air Nutrition.